The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Sono le 18:34 minuti. Una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. La riunione del vertice del G7 in corso ad Elmau in Germania, ci sarà un'ultima appendice del vertice domani mattina e poi si concluderà. La riunione di oggi si è concentrata soprattutto sul sostegno militare che arriva dai 7 verso il governo ucraino. Un'altra parte è stata dedicata alle questioni economiche, principalmente a come indebolire le capacità finanziarie di Mosca, le sue entrate. Questo è un po' quello che si è riuscito a ricostruire oggi attraverso le dichiarazioni dei protagonisti oppure le voci raccolte tra i funzionari di questa o quella cancelleria. Si è tornato a parlare anche di sanzioni, in particolare sanzioni mirate al settore della difesa russa. Questo è quanto è stato detto questa mattina dalla Casa Bianca, dall'amministrazione americana. E poi ancora si è tornato a parlare di sicurezza alimentare. La Russia ha un'enorme responsabilità per le minacce globali alla sicurezza alimentare. Questo è quanto è stato scritto in una bozza della dichiarazione finale. Quella definitiva probabilmente la conosceremo soltanto nella mattinata di domani. C'è poi il tema del tetto al prezzo del gas, di cui ha parlato ancora oggi Draghi. Dobbiamo continuare a lavorare su come imporre un tetto al prezzo del gas, ha detto il Presidente del Consiglio italiano, oppure un tetto al prezzo del petrolio, a cui ha fatto riferimento ad esempio la Casa Bianca durante il vertice. Il G7 sta andando avanti sul piano per imporre un tetto al prezzo del petrolio russo. Vedremo poi se questa differenza gas-petrolio è una differenza di sostanza oppure no. Sta di fatto che comunque nel corso del pomeriggio il quotidiano americano, il Washington Post, nella sua versione online titolava: i leader del G7 chiedono un tetto al prezzo del petrolio russo per, virgolette, affamare lo sforzo bellico di Putin, fine della citazione. E poi ancora nel corso del pomeriggio un funzionario americano citato dall'agenzia Reuters ha parlato che l'obiettivo del G7 è quello di colpire le entrate di Putin. Buonasera e benvenuta ad Alessia Mighini. Buonasera.
Buonasera.
Alessia Mighini è economista all'Università del Piemonte Orientale e co-direttrice dell'Asia Center dell'ISPI. Allora, la prima questione, il G7, la parte che riguarda le questioni, diciamo così, più economiche, una serie di annunci che sembrano essere tenuti insieme da un obiettivo, quello di colpire le disponibilità finanziarie della Russia di Putin, comprese quelle derivanti ad esempio dalla vendita di oro. Professoressa Mighini, cosa ne pensa?
Eh sì, di questo parliamo ormai da molte settimane, cioè della necessità di ridurre all'osso, se non a zero, le entrate della Russia con le quali Putin finanzia, continua a finanziare generosamente la guerra, l'invasione. Il tema è lo stesso delle settimane passate, vale a dire la riduzione dell'import che ora è diventato invece un ragionamento sui prezzi che noi ci autoimporremmo, no, limitandoli nelle nostre importazioni, era dovuta al fatto che noi siamo dipendenti e quindi sarebbe stato un boomerang.
Quindi non si agisce più sulle quantità, lei ci sta dicendo, ma si agisce solo sui prezzi.
Eh sì, cioè autoimporsi, come dire, un prezzo inferiore corrisponde a ridurre enormemente le risorse che la Russia trae dalle sue esportazioni, e quindi chiaramente è una via. C'è poi stato questo, diciamo, al momento ancora aperto, giallo, se questo price cap, cioè un limite massimo al prezzo delle nostre importazioni dalla Russia di risorse energetiche, si debba applicare a tutte o solo al petrolio, come da qualche agenzia che lei ha citato prima. E ecco, questo chiaramente, allora, se fosse limitato a uno solo delle voci, quindi il petrolio, presumibilmente avrebbe poco effetto, insomma, comunque un effetto molto ridotto. Mentre la riduzione anche del prezzo del gas, che non ha ancora visto una convergenza di tutto il G7, probabilmente in queste ore forse sì, ma non sappiamo ancora bene, avrebbe un effetto chiaramente enorme, perché al di là di quello, sì, l'oro chiaramente, ma non è la voce principale dell'export russo, il gas e il petrolio sicuramente sarebbero una, come si suol dire, una bella batosta per Putin.
Certo, perché quindi
per noi è un bel vantaggio, perché abbiamo un costo, diciamo, stiamo finanziando la guerra di Putin pagandolo sulle nostre bollette delle famiglie italiane ed europee, quindi è un problema economico enorme, oltre che politico.
Perché appunto una delle questioni, almeno per le dichiarazioni che sono uscite poi nel corso del pomeriggio, sembra che si sia parlato di più all'interno della riunione dei sette, era proprio questa proposta di un tetto al prezzo. Al prezzo di che cosa? La proposta che sappiamo è sostenuta dal governo italiano, dal capo del governo Draghi, è quella di mettere un tetto al prezzo del gas, ed è una proposta sostenuta anche dalla Francia in Europa, e invece non ostacolata in qualche modo dal governo tedesco del cancelliere Scholz. E appunto oggi però le agenzie italiane, traducendo quelle internazionali o comunque le dichiarazioni internazionali che venivano fatte dai leader in Germania, ha sempre parlato di un tetto al prezzo del petrolio, e la professoressa Minghini ci ha spiegato quale potrebbe essere la differenza sostanziale. Ma a lei, professoressa Minghini, voglio fare ancora un'altra domanda, perché almeno finora alle 18:41 minuti in questo G7 sembra essere calato un po' il silenzio attorno ad una delle questioni che più inquietano, no, i paesi occidentali, l'Europa, gli Stati Uniti. Sto parlando dell'inflazione, l'aumento dei prezzi che c'è stato negli ultimi mesi, i cambiamenti nelle politiche monetarie delle banche centrali, gli aumenti del costo del denaro che sono stati già decisi negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, lo saranno in Italia tra una settimana probabilmente, da un lato, e le questioni che riguardano il pericolo, il rischio di un rallentamento dell'economia, se non addirittura di una vera e propria recessione. Al momento, esplicitamente, professoressa Minghini, finora su questi temi non si è sentito nulla. C'è una spiegazione, secondo lei?
Sì, certamente, perché in realtà il tema del costo delle risorse energetiche che importiamo dalla Russia è il tema centrale per parlare di recessione e di inflazione in Europa, perché quella, cioè il rincaro delle materie energetiche e della bolletta, diciamo, che paghiamo, è l'origine, e lo shock di offerta che si è prodotto è l'origine dell'inflazione, che è tutta derivata da quello e da uno shock di offerta enorme che si sta producendo e che non ha nulla a che vedere con le inflazioni che possiamo aver vissuto in passato, soprattutto su riguardo quella degli Stati Uniti, che è più un'inflazione tradizionale, cioè l'economia ha ripreso e quindi la domanda tira, come si dice, e i prezzi salgono. E la Fed ha un problema relativamente facile da risolvere e lo sta facendo, la BCE ha una patata bollente enorme che non è attrezzata a risolvere, perché i suoi strumenti risolvono le inflazioni da domanda ma non da offerta. Quindi fermare la guerra è quello che impedirebbe la recessione in Europa, per quello stanno parlando di questo, che è un modo indiretto per parlare di recessione e di inflazione.
Quindi, come diceva lei, soltanto appunto prenderla da un altro lato, la considerazione appunto sull'inflazione, sui rischi di recessione. Prima di salutarla, allora, le chiedo a questo punto una ultima valutazione appunto su quello che succederà probabilmente la prossima settimana. La presidente della BCE Lagarde appunto aveva annunciato che l'aumento del costo del denaro, un'inversione della politica monetaria a distanza di più di 10 anni, la decisione la BCE l'avrebbe presa la prima settimana di luglio. Che cosa può succedere, professoressa Mighini, dopo quella decisione che è già stata, penso e immagino, digerita ampiamente, visto che è stata anticipata quasi un mese fa, ma una volta che verrà presa, che cosa può accadere?
Ma potrebbe essere solo, diciamo, un passo modesto, peraltro, perché lo spazio ci sarebbe, perché siamo ben oltre il 2% l'obiettivo di inflazione, ma potrebbe essere solo un momento, dal momento che forse dovessero mai davvero decidere su una sanzione pesante in termini di price cap a petrolio e gas russo, potrebbe essere rimanere un momento unico e quindi non avere poi momenti successivi come la Fed ha annunciato già per i prossimi mesi. Sperabilmente, perché rialzare i tassi non risolve il problema all'origine, ne crea invece un altro, cioè quello di un rincaro del costo della vita e dei mutui e problemi ulteriori lato della domanda. Quindi è doveroso per la BCE muoversi in questa direzione, magari non in questo momento, ma avrebbe potuto aspettare un po', perché hanno un obiettivo sul medio periodo che non è peraltro definito, quindi può durare a loro piacimento quanto vogliono. E però hanno deciso di intervenire per dare il segnale che la BCE appunto ha a cuore l'inflazione. Il problema è che l'inflazione ha tutta un'altra origine, insomma abbiamo un problema duplice enorme, quindi la guerra deve finire per risolverli ambedue.
Alessia Mighini, grazie per essere stata qui con me stasera, a risentirla.
Grazie a lei, buonasera.
Alessia Mighini è economista all'Università del Piemonte Orientale ed è co-direttrice dell'Asia Center dell'ISPI. La siccità e i danni al settore dell'agricoltura. Presto potrebbe arrivare la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo. I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure, ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che ha aggiunto: penso nelle prossime giornate, al massimo prossime settimane, avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza. Questo appunto quanto ha detto nel pomeriggio il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Sul punto dei danni della siccità all'agricoltura, ascoltate le valutazioni che ha fatto questo pomeriggio con me Fabio Ciconte, che è il direttore dell'Associazione Ambientalista Terra.
Tanto c'è da dire che siamo davanti a una situazione che è molto preoccupante, che riguarda le campagne, riguarda le città, la vita di tutti noi, ma soprattutto ho paura che questa sarà la nuova normalità dei prossimi anni, cioè stati torride, molto caldo, pochissime pioggia, cioè tutti gli effetti di quei cambiamenti climatici li stiamo vedendo oggi davanti a noi. L'agricoltore ne sta pagando un prezzo altissimo, perché tutte le colture sono in sofferenza, a partire dagli animali negli allevamenti, alle colture cerealicole, alle produzioni di frutta. Tra l'altro faccio notare che questo tipo di siccità porta anche a delle basse rese, per esempio nella frutta. Noi abbiamo raccontato già negli scorsi anni quanto un'arancia più piccola poi non abbia più un valore di mercato, e questo è un ulteriore danno a cui dovranno far fronte gli agricoltori. Ecco, se volevamo avere una prova provata di quanto i cambiamenti climatici fossero un qualcosa di drammatico, forse questa è veramente una delle volte in cui è ineluttabile quello che sta accadendo da nord a sud Italia.
Secondo lei si va verso una dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale da parte del governo?
Ma intanto molte regioni si stanno muovendo in questa direzione, riducendo la portata d'acqua, razionando e via dicendo. Il rischio che questo avvenga a livello nazionale, se continua di questo passo, c'è. Quindi si affronta uno stato di emergenza, quello che bisogna fare adesso però è capire come gestire uno stato, dicevo prima, di normalità. E questa normalità ha a che fare anche col modello produttivo agricolo.
Ecco, quando si dice cambiare quel modello di produzione in agricoltura, che cosa significa? Che conseguenze ha?
Ma vuol dire che noi abbiamo un'agricoltura oggi che è molto intensiva, molto energivora. L'abbiamo visto adesso, diciamo, la vigilia dello scoppio della guerra, quanto il caro elettricità ha pesato anche in agricoltura. Lo stiamo vedendo oggi con quanto l'agricoltura necessita di acqua sempre di più, perché è un tipo di produzione molto intensiva. È il tipo di varietà messe oggi in campo, sono tutte varietà ad alta intensità di consumo d'acqua. È chiaro che quindi dovremo andare verso una situazione in cui ci saranno sempre molte più produzioni di ortaggi, di frutta, di verdura più resistente alla siccità, perché quella è la direzione che stiamo prendendo. Ma non deve sfuggirci il fatto che questa situazione ci deve obbligare le istituzioni, deve obbligare la politica a intervenire per fermare la crisi climatica in atto, altrimenti ragioneremo sempre in termini di urgenza e di emergenza.
Anche per quanto riguarda l'agricoltura, Ciconte, secondo lei ci stiamo avvicinando ad un punto di non ritorno, cioè dove alcune modifiche saranno così radicali e profonde da rendere difficile tornare alla situazione precedente?
Però noi rischiamo molto semplicemente che alcune produzioni tipicamente italiane, penso ad alcuni vini, non sarà più possibile produrle in Italia, dovremmo spostare le produzioni sempre più verso il nord Europa, ma ci sono diversi studi che vanno in questa direzione. Oggi, diciamo, le produzioni risentono di queste ondate di calore in maniera molto, molto pesante, per cui bisognerà capire se le nostre varie denominazioni di origine, di cui abbiamo fatto la storia del Made in Italy, saranno ancora possibili in questo paese. Io credo che dobbiamo tutelare le nostre produzioni agricole, renderle più sostenibili e fare in modo che però ci sia una netta trasformazione del modello produttivo.
Grazie a Fabio Ciconte, direttore dell'Associazione Ambientalista Terra. Chiudiamo la puntata di oggi con la notizia della morte di Leonardo Del Vecchio, 87 anni, fondatore e presidente di Luxottica, un impero economico da 180.000 dipendenti, 75 miliardi di euro di capitalizzazione. Ho chiesto di farci un profilo di Leonardo Del Vecchio a Gianni Dragoni, giornalista del Sole 24 Ore, saggista. Tra gli ultimi libri che ha pubblicato c'è una biografia della famiglia Benetton intitolata La Sacra Famiglia, pubblicata da Chiare Lettere. Gianni Dragoni.
Leonardo Del Vecchio è uno degli ultimi imprenditori italiani, diciamo, frutto, cioè della prima generazione, cioè non che abbia avviato un'impresa, ereditato un'impresa, ma che l'ha fondata tra le grandi imprese, vista anche l'età, parliamo di grandi imprese ovviamente, e 87 anni, un imprenditore, un caso raro, io lo voglio ricordare, che era apprezzato anche dai dipendenti, perché quando Leonardo Del Vecchio ha compiuto 80 anni nel 2015, lui ha donato ai dipendenti delle azioni gratuite, è stato ricordato, ma lo aveva fatto anche in precedenza, per un valore di 9 milioni di euro. I dipendenti, ma anche i sindacati, gli hanno fatto gli auguri di compleanno e hanno anche comprato delle pagine di pubblicità sui giornali, tra cui il Corriere della Sera. Il messaggio diceva 77.395 auguri, buon compleanno Presidente, da tutto il mondo Luxottica. E qualcuno aveva ricordato, un sindacalista, finalmente qualcuno che pensa anche agli operai. Allora, questo perché secondo me fa capire molto della prospettiva della vita di Del Vecchio.
Negli ultimi anni la figura di Del Vecchio cambia un po' un pezzo dei suoi connotati, dall'uomo imprenditore di impresa, di industria, che anche tu hai ricostruito. Del Vecchio si mette in testa di fare il salto pieno di tante incognite nel mondo della finanza, e quindi si mette in testa in qualche modo di mettere le mani su due importanti snodi del capitalismo italiano, Mediobanca, Generali. Del Vecchio fa la sua scala scalata di acquisto di pezzi del patrimonio azionario di queste due società, arriva fino al 20% quasi di Mediobanca, fino quasi al 10% di Generali, si appoggia su un socio d'affari in questa operazione che è Francesco Gaetano Caltagirone, romano, immobiliarista, con entrature politiche nei palazzi della politica a Roma. Questa operazione Gianni Dragoni però non va in porto, nonostante Del Vecchio ci si sia messo, come dire, in maniera testarda e convinta. Perché fallisce? Perché non riesce ad andare in porto?
L'assalto di Del Vecchio alla fortezza finanziaria Mediobanca e a cascata la controllata, la società di cui Mediobanca è il primo azionista, perché non è che la controlli, ma di fatto la controlla di fatto, cioè le Generali, avviene un po' a sorpresa, ma con un impegno finanziario importante, e Del Vecchio mette, diciamo, arriva, come ha ricordato, a comprare poco meno del 20% di Mediobanca. Deve essere autorizzata questa operazione dalla Banca Centrale Europea, la BCE autorizza, ma dice che Del Vecchio deve esercitare, cioè in base ai piani presentati, il ruolo, come dire, di un azionista che non vuole entrare nel controllo. Mediobanca è, anche se molto ridimensionata, come famiglia azionaria che la controlla, è una volta veniva chiamato il salotto buono del capitalismo italiano, quando c'erano dentro anche gli Agnelli, erano i tempi di Cuccia. C'erano i Pirelli, c'erano altre dinastie importanti, storiche del capitalismo, quelle che oggi non hanno più, che hanno perso i loro capisaldi, i loro uomini capofila, e che hanno anche perso un po' quell'identità. Per cui Del Vecchio, di fronte a questo, cioè fa questo assalto alla fortezza, ritiene che il capitale di Mediobanca non sia impiegato al meglio e che si possa migliorare anche nelle Generali. Da Roma converge nello stesso obiettivo Caltagirone, una figura molto diversa da Del Vecchio. Il primo esame c'è stato a fine aprile con l'Assemblea delle Generali, in cui Caltagirone, scalando, aveva comprato pacchetti azionari avvicinandosi al 10%, Del Vecchio un po' meno, ma non riescono a battere, si rinnova il Consiglio di Amministrazione, c'è un candidato proposto da Caltagirone e non riescono ad avere la maggioranza dei voti nell'assemblea, per cui vince la linea di Mediobanca, quella linea di Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, che Del Vecchio insieme a Caltagirone vuole scalzare. Quindi il prossimo appuntamento sarebbe stato a ottobre del 2023, quando cesserà il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione di Mediobanca.
Ultima domanda, secondo te ora c'è qualcuno tra i suoi eredi, la moglie, i sei figli, che in qualche modo continuerà questo tipo di impresa, tentare di consolidare l'impero Luxottica anche dentro il mondo della finanza, oppure quell'esperienza ormai per quel gruppo è chiusa?
Ah, qui si crea una situazione piuttosto complessa. Perché? Perché non c'è solo il passaggio generazionale ai figli, ma i figli sono di tre madri diverse, e quindi insomma, questo abbiamo visto in altre situazioni. Faccio un esempio: il mondo Fininvest, dove i figli sono di due madri, e i figli di Berlusconi, no? E quindi nessuno ha avuto un ruolo nel mondo Luxottica, solo uno a un certo punto l'ha avuto, però poi è stato ridotto, Claudio, e tra i figli. E quindi Del Vecchio, poi tra l'altro il mondo Luxottica, Del Vecchio ha sempre avuto un amministratore delegato piuttosto in vista, ma dopo l'uscita di Andrea Guerra, che molti ricorderanno, poi dopo è andato a lavorare con Farinetti nel gruppo Italy, ma poi non ha più preso una via, diciamo, chiave, definitiva, è mancata una figura chiave di riferimento come amministratore delegato. Negli ultimi anni ha preso piede Francesco Milleri, che è un manager fornitore di informatica del gruppo Luxottica, perché riceve molti, insomma, riceve ricavi consistenti con le sue imprese, già questo è piuttosto atipico, però è riuscito nella fusione con i francesi a un povero come amministratore delegato, Francesco Milleri, che poi è uno dei collaboratori più vicini a Del Vecchio. L'altro era, dico era perché Del Vecchio è mancato, l'avvocato Sergio Erede, uno degli avvocati d'affari più importanti d'Italia. A me è stato detto che praticamente Del Vecchio parlava solo con due persone, Milleri e Sergio Erede, quindi una visione del mondo un po' particolare, ma ci sono anche gli azionisti francesi che peseranno, ma la quota maggiore di Essilor Luxottica ce l'ha la Delfin della famiglia Del Vecchio. Quindi se la famiglia rimane compatta potrà andare avanti con Milleri per un po', almeno. Però spesso queste vicende ci mostrano poi che ci possono essere anche dei cambiamenti o una dialettica, quindi io mi aspetto che almeno non nell'immediato, ma ci potrà essere un punto interrogativo sul futuro.
Grazie a Gianni Dragoni, giornalista saggista. Sono le 18:59 minuti, la linea adesso va ad Esteri Sciauchi Senussi, noi ci risentiamo domani alle 18:35. Una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.